טוב, צדיקים, ברוך השם, ביאמר לנו בפרשה, ביאמר לנו בסטימנה, אנקי דבו דירה, כסיאמו אל מזה דהילול, כואנטי קווסטי ג'ורני סונו אימפורטנטה, כואנטי קווסטי ג'ורני, דיביאמו ספירה, אום רגלו דיבורי עולם, אימג'יניאמו, אום ג'ודי שכתידה טרנטה ג'ורני פר סיסטמארה, כל סטסי קוזה. וקווסטו באמת צדיקים למסריקורדיה די הקדוש ברוך הוא. כי בעזרת השם, קווסטה לציונה שרה, לעילוי נשמעת, שירל בטרובינה, רק לעילוי נשמעת, דוד רחל, דוד ונטורה בן רחל, רק לנשמעת מיופדרה, זה כמו רווחה מור אבי משה חי, בן תורה. טוב צדיקים, הפרשה די כי תצא, ומפרשה כסמפרה, סמפרה, סמפרה, קעדן, אל מזה דלול. סיימון אל סגונדו מזה דיאלול. קוויסטו פרשה היא מולטו פרטיקולרי. ניציאמו קודל פאטו כי קוויסטו פרשה צ'יסונו סטנטה קואטרו מצוות. כבואי דבי תספרי כסטנטה קואטרו הוא נומרו מולטו מולטו ספשאלה. פרקי סטנטה קואטרו הוא נומרו מולטו מולטו ספשאלה. ניציאמו קודל פאטו כי נוי אוני ג'ורנו פעם דיצ'אמו שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד. אסקולטה הקדוש ברוך הוא, תוסאי אל אוניקו דיו כאביאמו. אקסיסבוי ודתה בנן, לפרזה די שמה ישראל, שסבו דו אלטריקו סונו גרנדי. כואלה סונו קוויסטי דו אלטריקו סונו גרנדי, לעין די שמה, עושה אסקולטה לעין אגרנדה, אין כאחד, כבול יודיר אוניקו לדלת אגרנדה. וניסיפדיאמו לעין. דשמה כגרנדה, אינסיימה כאן לדלת כגרנדה, למתיימו אינסיימה, יש אמונה פרולה. כפרולה, יש עד. כאילו דירן הבראיקו עד, עד ווליודירה טסטימוני. ופוקוסטה מוטו פרטיקולרי, כאין קווסטה פרשה, כפרשת כי תצא, אלא פרשה דו באביאמו לה פיו גרנדה קוונטיטה דה מצוות אין תותו לתורה. הדיריטור אביאמו סטנטה קוואטרו מצוות אין קווסטה פרשה. היא באמת צדיקים, כסטנטה קוואטרו מצוות, אפיו דדיאשי פורצ'נטו דלה קוונטיטה דלה מצוות דלה תורה. אמולטו אינטרסנטה כלה פרשה, כאן לפיו גרנדה קונטו דה מצוות, סטנטה קוואטרו, כפל נומריקו ולוריקו דלה פרולה עד, כבול יודיר את טסטימוני. E so perché questa cosa è così importante, le testimoni? Perché voi dovete sapere che nella Torah nostra le testimoni sono molto fondamentali. Se uno domani va al Bedin e dice, vedi, quello ha rubato da me soldi. E lui dice, amico mio, io ti voglio bene, io anche ti voglio credere, però tu devi portare prove. Ce l'hai testimoni che lui ti ha rubato? Anzi, facciamo il contrario, non mi ha rubato, lui mi ha prestato, io gli ho dato un prestito di soldi. Il giudice dice, amico mio, ce l'hai prove di questo prestito? Hai scritto qualcosa? Hai portato testimoni? Portami, non uno, uno non basta, portami due testimoni. E questo tzaddikino che noi dobbiamo sapere, è la parasha di chi te sei, che nel mese di Elul, siamo prima Rosh HaKadosh Baruch Hu dice, portami testimoni, 74 mitzvot, testimoni. Testimoni sono le mitzvot. La Torah è bella e le parole sono belle. Però è nel fino, c'è bisogno dell'azione, c'è bisogno portarlo al mondo materiale. E questo dovete sapere, tzaddikim, è la cosa importante. E per me che questa parasha è piena di cose interessanti. Parla di chi tezze la milchama all'oivecha, sì, traduco. Quando uscirai a fare una guerra contro i tuoi nemici. E qui ci sono tantissime domande. La prima domanda. Chi tezze in ebraico è singolare. E noi sappiamo che la guerra non si deve scrivere quando uscirai, e lo quando uscirete. Avete visto una guerra che si fa da solo? Non hanno mai vinto una guerra da solo. Una guerra si fa sempre con tanti. Quindi si deve scrivere in ebraico chi tezze quando uscirete in plurale contro il tuo nemico. E anche un nemico. Da quando il nemico è singolare? Ci sono tanti nemici quando un paese va a combattere un altro paese, non è uno, ci sono tanti, ci sono soldati, il re, tutti quanti. Quindi è molto strano. E dopo che c'è sto un tano, Hashem lo che Hashem ti lo darò, sempre singolare nel tuo mani. sbemenza di chi? Uno anche può dire che questa parasha non è rilevante. Abbiamo guerre di mitzvah oggi. Voi dovete sapere che oggi come oggi ci sono tante guerre. Per momenti di queste guerre faranno parte delle guerre della Torah. Perché per la Torah, per uscire dalla guerra, non è uno scherzo. C'è bisogno di un profeta, c'è bisogno di un Kohen Gadol, c'è bisogno di un Sanedro, c'è bisogno di un re. Era una cosa divina. Sì, ovvio, c'è bisogno del soldato, c'è bisogno del generale, come dice la Gemara Masechet Brachot, che la prima cosa che si faceva, il re chiamava il generale e lo chiedeva: dimmi come si fa, è fattibile, qual è la strategia, qual è la tattica, tutto quanto. Dopo che hanno disegnato tutta la cosa, diciamo, della tattica, si andava al Kohen Gadol, si andava a chiedere permesso a Kadosh Baruch Hu. A Kadosh Baruch Hu, che dici? Si può o non si può? È giusto o non è giusto? E dopo si andava al Sanedrio. Non era una cosa così. Fa parentesi, uno può chiedere: perché il generale deve pianificare se dopo vado comunque a chiedere a Kadosh Baruch Hu? Vado a chiedere a Kadosh Baruch Hu, che lui mi dice tutto, come fare tutto, perché devo io pianificare. Vado a chiedere a Kohen Gadol, chiedi a Kadosh Baruch Hu, tu sei profeta, nahon? Chiedi a Kadosh Baruch Hu, si fa la guerra, come si fa? Qual è la tattica giusta? Invece Kadosh Baruch Hu ci insegna una cosa importante. E sì, tu devi pregare a Hashem, e sì, tu devi sapere che tutto è di Hashem. Però tu devi anche fare la parte tua, devi fare un impegno, devi fare un sforzo. Invece il Maestro Bachot si faceva l'sforzo in un modo materiale, e dopo si andava a chiedere anche a Kadosh Baruch Hu. E questo tzaddikim, uno può dire che questa parasha non è rilevante, però noi sappiamo che tutte le parashot per sempre, qualsiasi cosa che è scritto nella Torah, una cosa eterna, è una cosa che non cambia, c'è guerra, non c'è guerra, c'è Kohen Gadol, non c'è Kohen Gadol. E per questo viene maestri qui, chi ti c'è la melchama, è singolare perché qui si parla della guerra famosa, la guerra più importante, la guerra di tutte le guerre. E qui è molto interessante che c'è scritto contro il tuo nemico. Qui nella traduzione di Moisés Levi, lui mette fra parentesi uno dei tuoi nemici. Però uno dei non è traduzione letterale, un aggiunto. Quando esce la guerra, uno dei, se tu traduci la letterale senza le parentesi, è contro tuo nemico, sembra che uno, non solo che sembra uno, sembra che è quello famoso. Qui è il nemico famoso, Tzadikin, voi dovete sapere, abbiamo solo uno nemico, non due, non tre, solo uno. E la guerra più grande è contro di lui. E chi è questo? Siamo noi stessi, questa è la guerra vera. Questo Yetzirah che abbiamo da dentro, questa inclinazione cattiva che abbiamo dentro, questa voce, questi pensieri, queste cose negative, questo viene maestri. È la guerra vera, chi te zela milhamah loivecha, quando uscirai nella guerra contro il tuo nemico, un tano, chi ti lo deve dare questo Yetzirah? Kadosh Baruch Hu, Tzadikim. Uno pensa la guerra è così, uno pensa che tu puoi combattere Yetzirah così. Se conto su Rabbi Meir Balanes, conosciamo tutti Rabbi Meir Balanes, no? Quando uno ha bisogno della salvezza che fa, c'è una cosa saputa, si fa candela per Rabbi Meir Balanes e si fa un voto che Bri Neder, sì, Bezrat Hashem, io salverò di questa cosa, farò un altro candela per Rabbi Meir Balanes, una cosa saputa. E la Ade Meir Aneni, 3 volte si dice la Ade Meir Aneni, la Ade Meir Aneni, la Ade Meir Aneni. Questi per anni, per generazioni ebrei, usano la forza del candele di Rabbi Meir Balanes. E si racconta che un volto Yetzirah e Satana è andato a parlare con HaKadosh Baruch Hu e ha detto: ah, quello Rabbi Meir, pensa che è forte, mi dai permesso di andare? Sì, vai, ha detto: vai, non c'è problema. Yetzirah scende e si mette così in un'immagine di una donna bella. Adesso Yetzirah, dovete sapere, Yetzirah ti conosce, lui sa esattamente che vuoi, che non vuoi, sa che cibo ti piace, che vizi ti piace, che desideri, ogni cosa Yetzirah ti conosce meglio che tu conosci te stesso. Quindi Yetzirah si è disfatto in una donna così che era esattamente Yetzirah di Rebbi Meir. Rebbi Meir stava all'altra parte del fiume e per passare questo fiume c'era bisogno una nave, però non c'era una nave. Lui ha visto questa signora e ha voluto fare una cosa che non si può fare. Invece c'era una corda e lui si è aggrappato sulla corda per iniziare a attraversare il fiume. Quando lui è arrivato al mezzo del fiume, ha detto: se non è a Kadosh Baruch Hu che ti voglio bene, ti facevo cadere e inciampare. E faceva uscire la maschera. Rabbi Meir vedeva subito che questo era Yetzer HaRa. Rabbi Meir Balanes, Stessa si racconta su Rabbi Akiva, stessa storia. Rabbi Akiva ha detto: Rabbi Akiva, per favore, ha detto che è Satana, questo Rabbi Akiva così grande, vediamo, stessa storia, faccio corto. Anche lui è una cosa di una donna. E Rabbi Akiva è andato a fare quello che volete fare, e prima ha detto: sì, non era il tuo merito. E mi racconta però che c'era uno che ha potuto combattere. Questo uno si chiama Mattia Ben Harash. Rabbi Mattia Ben Harash, dovete sapere, era un grande tzaddik. Era un grande rav, ma di là che era un grande rav, era molto molto ricco. E lui tutto il giorno faceva entrare ospiti e poveri e vedovi e orfani. Era pieno di mitzvot. E un giorno HaKadosh Baruch Hu è andato a dire al Satan: vedi che tzaddik ce l'ho io, uno come Mattia Ben Harash, vedi? E il Satan lo dice: ah, così tzaddik, posso andare io? Dice: vai, vai, stessa storia. Satan si è messo così in una donna bella e Mattia Ben Harash ha visto questa donna e vede che lui non riesce a resistere. Ha detto: solo un portami per favore un chiodo e un fiammifero. E la donna dice: va bene, rabbino, chiodo, fiammifero. Il rabbino dice: io faccio. Porto un chiodo, un fiammifero. E il rabbino con il fiammifero fa scaldare il chiodo, mette nella prima occhio. Vede che anche con il secondo occhio non riesce, vuole per forza guardare. Prende il chiodo, mette nel secondo occhio ed è diventato cieco. Ha detto: meglio essere cieco e non cadere in un peccato. E il Satan si è spaventato, mai nella sua vita ha visto una cosa di questo genere. Di solito quando uno vede una cosa che non deve vedere, basta le sue occhi, guarda a destra, guarda a sinistra, cerca di distrarre se stesso, però addirittura fare se stesso cieco si è sentito proprio male. È andato a Kadosh Baruch Hu, ha detto: a Kadosh Baruch Hu, hai ragione, quello più forte da me, però, poveraccio. Il Satana ha avuto misericordia su di lui. Immaginate che il Satana ha misericordia sull'uomo. Dice: Kadosh Baruch Hu, che faccio? Tranquillo, lo mando l'angelo Raffaele. L'angelo Raffaele, l'angelo della guarigione. Kadosh Baruch Hu manda l'angelo Raffaele. E Raffaele arriva e dice: Mattia, tutto questo era una storia, era Yetzirah, sono venuto per guarirti. Dice: no, vai via, non mi guarire, sto bene. È andato a Kadosh Baruch Hu, ha detto: che posso fare? Quello non vuole rimanere cieco, che posso fare? No, io so perché lui vuole rimanere cieco. Vai a lui, dillo qual è la condizione che lui vuole per essere guarito. E dillo subito sì. È sceso, ha detto a Kadosh Baruch Hu, ha detto: qualsiasi cosa che vuoi. Ha detto: se tu mi prometti che se tu mi guarisci negli occhi, non metterai più in leprova con gli occhi, sono pronto che tu mi guarisci. Ha detto: va bene, Kadosh Baruch Hu promette che Dio ti farà guarire gli occhi e non ti farai più mai nella prova degli occhi. E che ha fatto? L'ha fatto guarire. E perché dico questo? Dico questo perché c'è bisogno aiuto di HaKadosh Baruch Hu. E questo è che dice il Passo Kuntano Hashem Elokecha Beatecha, sì, il tuo Signore HaKadosh Baruch Hu lo metterà nella mano tua. Ma se è solo HaKadosh Baruch Hu ti può mettere nella mano tua. E questo è quello che uno deve sapere. Uno deve sapere che ha bisogno tanto aiuto di HaKadosh Baruch Hu. Però il primo passo non è che Hashem ti aiuta. Il primo passo è che te tzeh la milchama all'oiveha, che tu esci alla guerra. I tzaddikim, la guerra contro gli Yetzirah si deve fare proattivo. Se uno dice: ah, va bene, io già ho vissuto la vita 20, 50, 60, ognuno con la sua età. Fino adesso è andato bene. Ah, farò un altro 40, 50, 60 così. Però non è. La guerra contro la Yetzirah si deve farlo proattivo, si deve uscire, si deve combattere, si deve andare, si deve cambiare. Ovvio che tu da solo non puoi fare niente fino a che HaKadosh Baruch Hu ti dice: Pitru li petach, che pitro shel machat, aprite me un piccolo buco e io ti darò tutto. E questo tzaddikim, una cosa molto 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 interessante. Però vediamo se possiamo approfondire ancora un po' di più. Un'altra cosa che uno deve sapere. La Mishnah Masechet Avot dice: Ezu Agibor, chi è il forte? Quello che riesce a combattere il suo Yetzer Hara. E la parola suo è interessante. Ossia, perché non c'è scritto quello che riesce a combattere il Yetzer Hara, o l'inclinazione cattiva, o il Satan, o l'angelo del moto? Ma parenti, tutti gli stessi nomi per la stessa cosa. Sì? Perché il suo Yetzirah, la scuola maestri ci insegnano che ogni uno ha un Yetzirah diverso. sea, tu non puoi mai giudicare il tuo amico. C'è scritto che uno non può giudicare il suo amico fino che arriva al suo punto, a dove lui sta e nei suoi piedi. Uno pensa, tu non lo puoi giudicare perché tu non sai tutte le cose che lui ha, sai, i genitori che lui ha, gli amici che lui ha, la vita che lui ha vissuto, le prove che lui ha. Però ancora più profondo è che ognuno ha un Yetzer diverso. Ossia, per uno, per esempio, donne è un grande problema, o uomini, sì, anche una donna può essere al contrario, ancora di più in nostra generazione. Dovete sapere, Tzadikin, le regole che erano antiquamente sono cambiate, le nostre generazioni sono anche cambiate in questo. L'Ezra, anche per le donne, ci sta molto forte. Ultimamente sentiamo cose, speriamo che Hashem ci aiuta sempre per andare nel cammino giusto. E questo lo un uomo deve sapere, che per uno questa cosa può essere una gigante. E per l'altro dice, per questo non mi parla, non mi fa niente. Invece io cibo, non riesco. Mangiare il kasher non riesco, io no, io sono la mia moglie, sono il mio marito, non vedo, non guardo, non sa, però cibo non mi parlare. Invece l'altro dice che sta parlando, io mai nella mia vita, anche mi paghi i soldi, non mangiare un kasher. Cosa che uno deve sapere, Yetzer, di ognuno è diverso, le tue debolezze non sono le debolezze del tuo amico, e per questo tu non scherzare. Tu vedi che qualcuno alla mattina non riesce a svegliare per esempio, andare a pregare, non riesce a svegliare per andare al lavoro. Non dire, ah, tu sei uno pigro, non ti svegli. Amico mio, come sei tu? Forse questo è il suo Yetzirah. Forse se tu avevi il suo Yetzirah, facessi la stessa cosa. E questo, Tzadikim, dovete sapere che Yetzirah è molto interessante. E Yetzirah è secondo il tuo tikkun perché sei arrivato in questo mondo. Ossia, ognuno di noi è arrivato per riparare qualcosa. Lo che devo riparare io non devo riparare te, non devo riparare l'altro. E dove c'è la difficoltà? La difficoltà c'è dove c'è bisogno di riparare. O se in altre parole, se io voglio sapere perché sono arrivato in questo mondo, devo capire qual è la cosa più difficile per me da fare. O se quali sono davvero le cose difficili per me da fare? Là, proprio là, è la mia riparazione. Perché Lietzara, lui non è stupido, anzi, dovete sapere, Lietzara è il più anziano di tutti noi. Sta qui quasi 6.000 anni, sì, fu creato all'inizio e ha vissuto tanti come noi, sì, i nostri padri, i nostri avi, i nostri nonni, i nostri bisnonni, sì. Io avevo un Rosh Yeshiva, Zichron Livracha, Rabbi Yehuda Koledetsky, si chiamava, era un grande rabbino, un gigante. È morto a 91 anni, 91 anni. Lui fino al suo ultimo giorno, ogni giorno dava una lezione a fronte di 40 alunni, a piedi. Sì, immaginate un uomo di 91 anni, ogni giorno, una ora lezione a piedi, a fronte di 40 bambini. E lui era Rosh Yeshiva, una yeshiva molto grande, di 400 alunni, più di 50 anni. Ossia, prendi 500 alunni per 50 anni, ossia io ho visto migliaia di alunni. Un giorno lui mi ha chiamato, no? Io mi ricordo questo come ieri. E mi ha detto, il tuo amico che ha fatto così così, pensa che lui ha inventato qualcosa. Tu sai, 30 anni fa, nel 1900, oh, papà mi diceva il numero dell'anni, c'era un altro ragazzo, si chiamava, altro nome, ha fatto esattamente la stessa cosa. Ossia, non c'è qui nessuno che inventa niente. Io tutti i tipi di alunni li conosco, tutti i tipi di problemi conosco, sono sempre gli stessi. Cambia il nome, cambia la forma, cambia il viso, cambia i vestiti, però sono sempre le stesse storie. La storia si ripete, non per niente. La Torah dà esclamazione sulla storia dei nostri patriarchi, perché la storia sempre si ripete. Quindi Yetzirah conosce, già sa, ha già visto te, come tu ami. Lui conosce, ha tanta esperienza. Cosa che dire, maestri, che il tuo Yetzirah è il tuo, come anche il tuo paradiso è il tuo. Dovete sapere, tzadikim, non ci sono due gente che hanno un paradiso uguale, perché ogni cosa è collegata uno all'altro. Però, quindi, nei maestri, che questo parla molto, molto di Chodesh Elul, perché c'è solo questa donna che tu la trovi, questa donna, tu la devi fare entrare dentro casa tua. Molto interessante che questa donna viene paragonata a Yetzirah, perché Yetzirah viene paragonato alla donna, anche questo c'è bisogno di capire. E quando lei entra a casa tua, che deve fare? Lei deve tagliare tutti i capelli che ce l'ha, deve lasciare tutte le unghie, sì. E deve piangere per il suo padre, deve piangere per sua madre. Quando deve piangere un mese. Sì, dopo un mese che lei, questa donna che viene presa in cattivo nella guerra, piange e butta perché lei deve essere con vestiti così, ancora la vuoi avere, va bene, che si può fare, la puoi sposare, va bene. Perché Ezio riconosce questa cosa, abbiamo già parlato, non voglio riparlare di questo, già ho parlato tanto di questo concetto, abbiamo parlato una lezione, mi ricordo qualche anno fa, intero su questo Yetzirah, che è un Yetzirah molto speciale, molto profondo, che si rivela quando uno entra nella guerra, che la guerra per essere una guerra, per uccidere gente, mitzvah o non mitzvah, uno deve far uscire l'animale che ci sta dentro. E per questo esce lo che esce. E ti dicono, maestri, piangere un mese, perché un mese? Questo è Elul, questo è Elul. E questa donna è l'anima. E questa anima, perché l'anima? Perché voi dovete sapere che è il peccato dove l'uomo risebbia più l'animale è da adulterio. Se tutti i peccati sono peccati, peccati d'adulterio è proprio un peccato animale, è proprio uno deve far uscire l'animale da dentro. No? Comprensi la Gemara? Che in tre cose siamo come angeli. In tre cose siamo come animali. Quali sono le tre cose che siamo come animale? Mangiamo come animale, abbiamo bisogno di fare i nostri bisogni, sì, andare al bagno come animale, e abbiamo rapporti come animale, sì. Queste tre cose noi siamo animali, sì. E tre altre cose siamo angeli, abbiamo la capacità di parlare, di ragionare, di essere a piedi, e tanto quanto abbiamo già parlato anche tanto di questo. E le maestre dicono che il peccato più grave che fa uscire da te l'animale è questo. E perché nel mese di Elul si parla di questo? Per dirti che anche l'uomo più basso, anche l'uomo che ha fatto, che ha, come a volte si succede, no? Che tu vedi qualcuno e dici questo già non è umano, questo non è umano, questo è un animale. A volte ci sono gente, si vede, no, questo non è umano, questo manca un peccato, c'è un peccato che è un peccato, tu sei un uomo, sei inciampato, sei caduto, però ci sono gente che a volte fanno cose, questo manca un Yetzer Hara. Proprio hai fatto uscire il tutto tu animale che sta lì dentro. Dio dei maestri, questa è la forza di Elul. Voi dovete sapere, noi, il Sefer Torah, dove lo scriviamo? Su che scriviamo il Sefer Torah? Sulla pergamena. La pergamena è fatta di che? È un animale. Si prende un animale, si prende un animale, non si deve sciachtare, si può. Si prende un animale, si prende la pelle e si scrive il Sefer Torah. Perché? Perché non poteva Kadosh Baruch Hu fare che il Sefer Torah sia scritto su una cosa più bella, su un pezzo di legno, o un pezzo di oro, o un pezzo di non so, di carta che è fatto di legno, per esempio, no? Se ci sono tante cose su una pietra, perché di tutte le cose che la Torah ha trovato, ti dice scrivi la Torah su un pelle di un animale. E maestri, questo è quello che Kadosh Baruch Hu ti voleva insegnare. Che anche l'animale più bruto, perché un animale, sì, può divenire la cosa più santa. Qual è la cosa più santa che abbiamo? Il Sefer Torah, non c'è una cosa più Kadosh. E su che tu scrivi questa cosa che è Kadosh? Su un pezzo di una mucca che ha mangiato, che ha bevuto, che era là, è una cosa, sì. Ecco, questo, se voi vedete bene, quando si fanno Simchat Torah, no? Quando si fa entrare a un tempio, un Sefer, tutti vengano, anche in Israele si vede sempre, religiosi, non religiosi, quando è la strada, passa il Sefer Torah con le musiche, con le bali, tutti vengano, tutti vanno al finestro a guardare, tutti vogliono fare parte. E tu dico, però amico mio, tu mai venire al Tempio, lì Shabbat, di niente, adesso quando passi il Sefer Torah vuoi venire a ballare, e che ci guarda? Ma sì, no, è l'anima loro che capisce, dice wow, se questo animale può divenire una cosa così sacra, io sicuro posso divenire sacra. E questo tzaddikin, quanto l'uomo deve sapere che l'uomo è kadosh con un Sefer Torah. Un Sefer Torah, quando mai sia, non ne va bene. Quando una delle lettere non va bene, quando un Sefer Torah è pasul, o se non è kosher, perché vedete, il Sefer Torah deve essere perfetto, se manca una piccola mancanza, no, non si può leggere. Che si fa con questo Sefer? Si seppellisce dentro la terra. Perché si seppellisce? Perché non si può buttare? Perché no, una cosa sacrata non si può. Non si può, si deve seppellire, dire maestri. Anche l'uomo più cattivo che voi conoscete, qualsiasi ebreo cattivo, ma anche diciamo che mai la sua vita ha fatto una cosa. Immaginate, non esiste, vi dico io, tutti i Baruch Hashem sono tzaddikim, però diciamo che c'era uno così, che qualsiasi peccato nella Torah l'ha fatto, diciamo, volendoci, sapendoci. Quando lui muore, che si fa? Si seppellisce dentro la terra, perché dire lui è come un Sefer Torah. Lui è sacra, lui è Kadosh, viene seppellito. E questo Sadikim, la forza che noi dobbiamo sapere. Qui dice che piange per la sua padre e per la sua madre. Perché non può dire che questa donna piange per i genitori? Sì, è nella semplicità della cosa, questa donna fu presa cattiva in una guerra. Ciao ciao papà, ciao ciao mamma, adesso sei con me, separati, piangi per loro, anche molto probabili che sono morti perché era una guerra. Quindi, perché non piangi per i genitori? Perché piangi per Abba e Ima, papà e mamma? Perché c'è bisogno a dire tutti e due? Questa risposta troviamo nella Gemara di Brachot. La Gemara di Brachot dice che ognuno che mangia senza beracha, noi sappiamo che noi prima di mangiare dobbiamo fare una beracha, sta robando a Kadosh Baruch. E la Gemara di Masechet Brachot porta un versetto. E in questo versetto che porta l'Egma al Masrat Bachot dice: Areu ish mashchit ve gozel et avivimo. Lui è un uomo corrotto che roba suo padre e sua madre. Chiede l'Egma, non ho capito. Perché uno che mangia senza bracha è un ladro anche di suo padre, anche di sua madre? E ma sì, il padre rappresenta Kadosh Baruch Hu, che è il nostro padre. Avinu malkenu, noi preghiamo, non padre, padre re nostro. Invece la madre rappresenta il popolo. Am Israele, perché il matrimonio tra il padre e la madre quando era? Quando eravamo sotto il monte di Sinai, Kadosh Baruch Hu rappresentato attraverso il padre e il popolo ebraico attraverso la madre, che si sposano insieme. E la Ketubah è il Sefer Torah. Quindi dice Rav, quando tu mangi senza bracha, tu fai due problemi. Uno, offendi a Kadosh Baruch Hu che non riconosce che lui ha creato tutto. Tu offendi anche tutto Am Israele. Perché tutto Am Israele, tu fai parte di Am Israele, così viene mai se tu devi piangere nel mese di Elul per i due peccati, sia i peccati che hai fatto a fronte di tuo padre, sia che rappresenta Kadosh Baruch, sia tua madre che viene rappresentata attraverso il popolo. La stessa cosa vediamo con Ben Sorumore dopo la parasha di Keter parla. La parasha parla dell'uomo, del figlio che non ascolta suo padre e sua madre, che lui viene ammazzato. Abbiamo già parlato di questo, che non è semplice, ma è successo. Sì, perché deve essere uno che davvero non ascolta e devono essere genitori che sono allineati. Cosa teoretica, secondo la maggior parte della Gemara. Anche che c'è chi dice che c'era una volta che è successo. Perché uno non ascolta a suo padre e a sua madre? Dì ai genitori, no, no. Non ascolta a suo padre, o se a lui non importa niente di Akadosh Baruch Hu, Shabbat, Kashrut, Filin, Filah, non importa. Però non importa anche lì sua madre. Anche rubare dei suoi amici, anche Chazal Shalom Lashon Hara, anche Chazal Shalom maldire. E questo è lo che uno deve sapere. Uno deve sempre cercare di sistemare queste due cose. Però, voglio un po' parlare sulle unghie e le capelli, perché secondo me là c'è una cosa molto, molto più profonda. Perché lei deve tagliare tutti i capelli? Perché lei deve lasciare le unghie? Qual è la storia delle capelli? Qual è la storia delle unghie? Asel Gaon mi Vilna porta la Megillah di Esther. Voi dovete sapere che tanti non la sanno, però la Megillah di Esther è molto collegata al mese di Elul. E sarebbe forse giusto nel mese di Elul studiare ogni giorno la Megillah di Esther. Adesso mi chiedete qual è il collegamento? È molto semplice. Noi sappiamo che Elul fa l'acronimo Ani Ledodi Vedodili, che è un versetto di Shir HaShirim. Io al mio amante, al mio amato, al me, io al mio zio, zio al me, ossia io a Kadosh Baruch Hu, che viene rappresentato attraverso il zio, l'amato, e lui a me. Questo è il lavoro di Elul, tu ti avvicini a lui, lui avvicina a te. Sì? Però questo acronimo lo troviamo un'altra volta. Dove troviamo questo acronimo? Nella Megillah di Esther. Sì? Dove lo troviamo? Ish le're'eu ומתנות לאביונים, אקרונימו אלול. כאילו איש לרעהו ומתנות לאביונים. פרלה דינא אביהם כואטרו מצוות אל פורים, נכון? אל בנקטו, למגילה, משלוח מנות, רגליה לאמיצ'יסי, ומתנות לאביונים, צדקה לפוברי. אין למגילה דובר שסקריטו קווסטה מצווה, שסקריטו איש לרעהו, סי, עושה הדר רגלי אטו אמיצ'י. ומתנות לאביונים, אדע רגלי אל פוברו, אקרונימו אלול. כדי נגיד למייסטרי, כי אלול רפרזנטה דואל. דאון לאדו רפרזנטה שיר השירים, כפור סקריטו דה שלמה המלך, כפרלה דלבורי, כביאמו נוי, אטרברסו הקדוש ברוך הוא, כמו קדישי שלמה המלך, מים רבים, לא יוכלו לכבות את האהבה. סי, צ'יסונו פופולי כדיגנו, סי, איזלאמיסטיקו דיגנו קווסטו. סי, בואי רבקת את פופולו שלטו. Però voi ci siete comportate male, Kadosh Baruch vi ha buttato. Anche i cristiani dicono la stessa cosa. Voi eravate il popolo scelto, però se siete comportate male, Kadosh Baruch vi ha buttato. Shlomo HaMelech. Maim rabim lo yuchlu lechabot et ha'ava, un'arot lo ishtefua. Tanta acqua non può spegnere l'amore. E anche un fiume intero non può spegnere il fuoco di amore che abbiamo attraverso la Kadosh Baruch. E questo tutto il Shira Shirim, è questo tutto Shira Shirim, è la forza, la capacità di capire quanto è l'amore. Voi dovete sapere, tzaddikim, quanto Shira Shirim è importante. Un giorno uno è andato a Reb Chaim Kanievski, e poi sapete, in Israele si fanno studi medicinali, comunque si fanno in qualsiasi paese, per capire, per esempio, questo tipo di malattia, che tipo di gente affetta, gente giovani, poveri, ricchi, tutte cose che si vede per capire. Allora, una delle investigazioni che hanno fatto in Israele è la investigazione della malattia famosa, quella malattia che non si deve manco chiamare, questa malattia che tanta gente hanno sofferto per quello, e l'hanno visto che molto gente che vengano dai paesi europei hanno questa malattia, di gente che vengano di paesi oriente, diciamo, sia di Africa o di Medio Oriente, tutti l'hanno questa malattia, però statisticamente le Ashkenazite l'hanno molto di più. Sono andato a Reb Chaim Kanievski, che lui è un rabbino ashkenazita. Ha detto: Rav, come puoi essere? Hanno visto che là c'è più da là, come puoi essere? E vi dico perché. Perché loro ogni venerdì hanno la usanza di dire Shira Shirim. Noi Sfaradim abbiamo la usanza ogni venerdì dire Shira Shirim. Dice Reb Chaim Kanievski, Shira Shirim, uno che dice Shira Shirim non sa che forza ha Shira Shirim. Però, c'è un però. Shira Shirim, tanti non la sanno. Però Shira Shirim deve essere come l'Amidah. Quando tu preghi Shmona Esrei, tu inizi dall'inizio al fine, non interrompi, non parli, non fai niente. Shira Shirim deve essere la stessa cosa. Se tu sei al tempio là e leggi un capitolo e dopo un altro e parli, ha un valore. Qualsiasi cosa che un ebreo fa ha un valore. Però per essere il valore vero, perché Shira Shirim è una cosa molto profonda, tzaddikim, il cantico del cantico, non per niente viene chiamato il cantico del cantico. Abbiamo già parlato quanto le cantici sono cose molto spirituali, al di là del corpo, al di là della comprensione, al di là delle parole, sì, le melodie, voi dovete sapere le melodie, ci sono melodie che possono guarire l'anima, ci sono gente che tu puoi portare guarigione attraverso la musica, senza parole, solo la musica. E questo è che dicono i maestri, che questo cantico di cantico è una cosa molto piena e cabalistica, pieno di segreto. Se tu vuoi avere guarigione di qualsiasi cosa, è una cosa saputo, leggere ogni giorno Shira Shirim, o almeno una volta a settimana, però leggere dall'inizio fino al fine senza interruzione, leggere parola a parola, pronunziare e scandire bene le parole, perché voi dovete sapere che la nostra tefillah è speciale, la nostra tefillah. Capisci o non capisci, però se tu la scandisci e la fai in ebraico scandito bene, fa il suo effetto, le lettere fanno effetto. Comunque dice il Gaon Mivilna che là è la Megillat Ester, che anche è collegato, se a livello divino di Shir HaShirim, invece Ish L'Re'o, ma come viene di Megillat Ester, perché Megillat Ester rappresenta più la cosa tra gli amici, tra il prossimo. Ossia, sì, Shir HaShirim è l'amore attraverso Kadosh Baruch Hu, Purim, sì, tutte le mitzvot di Purim sono le mitzvot che si fa con il pubblico, non c'è mitzvot da solo. Sì, tu la Megillah per fare la Bracha non puoi leggerla da solo. Sì, tu il banchetto non puoi farla da solo. Sì, non c'è, si fa da solo. Regali ai poveri non lo puoi fare da solo. Dare un manotto all'amico non lo puoi fare da solo. Quindi, se Shira Shirim rappresenta l'amore attraverso a Kadosh Baruch Hu, la Megillah rappresenta l'amore attraverso il prossimo. E là c'è scritto che la donna, quando viene presa al re, quando Ahasuerus chiede le donne, perché la sua moglie Ahasuerus lui l'ha uccisa. Astavo col Nahara, la preparazione che la donna ha bisogno per arrivare al re sono 12 mesi. E sono lì, questi 12 mesi che fa? 6 mesi fa bagno e nell'olio del Mor. Shisha Chodashim Beshem, questa donna viene tinta ogni giorno per 6 mesi e nell'olio del Mor. E dopo Shisha Chodashim Besamim, e dopo un altro 6 mesi è dentro le perfumi. Solo dopo 6 mesi essere nell'olio del Mor e 6 mesi essere nel perfumi, adesso è degno di arrivare a fronte al re. Adesso si può portare a Hashverosh una donna così. As Gama dice chi è il re, ci sarà un re a Kadosh Baruch Hu. E chi è questa donna? La donna è la nostra anima. Però la nostra anima per arrivare a Yom Kippur deve preparare se stessa. 6 mesi è nell'olio del moro e 6 mesi è nei profumi. Adesso questo olio del moro, il Gaon Mivilna, si è approfondito tanto. Perché si faceva questo olio? Se le profumi io capisco gli ultimi 6 mesi. Perché quello olio nei primi 6 mesi, perché serviva? Astanti pensano che l'olio serviva per fare la pelle liscia e bella. Però il Gaon Mivilna dice no, dice che il moro era un prodotto speciale che faceva che uno non avrà capelli, no? Oggi c'è, diciamo, è il laser moderno, no? Oggi tanti donne vanno a fare laser perché? Che così le capelli vanno e non ritorneranno mai. Quindi questo era il laser antico. Dopo essere 6 mesi in questo olio, tutti i capelli del tuo corpo, non si andava con la testa, solo fino alla testa, andavano. Così che la donna sarebbe bene per andare alla fronte del re. Quindi dice il Gaon Mivilna, vediamo che c'è una storia con questi capelli. Qual è la storia di questi capelli? E anche perché questa donna che viene presa qui, che noi parliamo che sì, questa donna è l'anima, qual è il collegamento? Allora, una cosa è chiara, Tzadikim, il corpo dell'uomo, dice il Gaon Mivilna, quando arriva a 18 anni o 20 anni, non cresce più, ok? Si ferma. Non so, uno è arrivato a 1,80 m, 1,70 m, 1,60 m, no? Con la sua grandezza, però si ferma. Poi dopo 20 anni non cresce di più, ok? Dice il maestro. Però c'è una cosa che tutta la vita cresce. Qual è la cosa che tutta la vita cresce? Le tue unghie e i tuoi capelli. La domanda è perché? Perché tutta la tua vita? Perché non poteva cadere? Ma cosa sarebbe più grave? Perché devo andare al barbiere ogni settimana? Lasciami tutta la vita con i capelli così perfetti. Cadere può fare tutto, non è un problema. Perché non posso le unghie? Perché devo tagliare ogni settimana? Fatica! Lasciami unghie così tutta la vita! Qual è il problema? Cadere può sistemare tutto. Viene maestri. Perché se tu non tagli le capelli e non tagli le unghie, tu pensi che tu già sei perfetto, ma in questo caso puoi pensare che tu non c'è bisogno di lavorare tu su stesso. Sì, quando sei giovane devi sistemare, però viene un momento nella vita dove io sono arrivato. Maestro, io non sei arrivato, addirittura la maestra dice che anche dopo la morte le capelli continuano a crescere. Uno deve lavorare fino all'ultimo giorno della sua vita e anche dopo c'è un lavoro da fare, un altro tipo di lavoro. Non voglio parlare oggi su di questo, c'è tanto di approfondire che tipo di lavoro viene fatto là, un altro tipo di lavoro. E questo è quello che dice Maestri. Tu prima arrivare a Rosh Hashanah e Kippur, deve sapere che deve tagliare, deve tagliare, deve tagliare, deve entrare, deve cercare. Al di là che abbiamo parlato tante volte che i capelli rappresentano il superfluo. Perché se c'è una cosa che non c'è bisogno nella vita sono i capelli sulla testa. Uomo che è pelato o ha pelle, qual è la differenza? O sea, biologicamente, tu vai a un dottore, sei sano uguale se ce l'hai i capelli o non ce l'hai i capelli. C'è chi dice per sentire bene con se stessi, le stupidi non hanno capelli stupidi, le saggi non hanno capelli stupidi sulla testa. Va bene, allora, va bene, ok, non c'è problema, non c'è differenza biologicamente. Questo è il lavoro che uno deve sapere, per uno deve sapere tzadikim. A Kippur, a Kadosh Baruch Hu ci perdona, però questi perdona è un perdono, come si dice al Tnai, no? Quando uno fa una cosa e viene a fronte al giudice, il giudice dice: io ti perdono, però sappi, se ti becchiamo un'altra volta con questa cosa, ti diamo doppia punizione. Kippur è così, diciamo, c'è chi dice Kippur è così, Kadosh Baruch Hu ti perdona, però non è, perdona è andata. Perdona e fammi vedere. Baruch Hashem, quando Kadosh Baruch Hu guarda se abbiamo questo anno comportato meglio o no? Questa è la bellezza di Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu aspetta fino all'ultimo momento dell'anno. Ossia, anche se tutto l'anno ci siamo comportati male, anche se tutto l'anno forse abbiamo cose sono peggiorate, o se riusciamo in questi ultimi giorni a fare meglio. Si racconta una storia, questa è una storia bellissima, che un giorno c'era un uomo, poveraccio, che lui non aveva Mazal. Qualsiasi cosa che faceva non andava, poveraccio. Quello è arrivato. Non aveva niente, di lavoro, di casa, di limoni, no, qualsiasi cosa, poveraccio, che va, non va. Un giorno qualcuno le dice: vedi, c'è un posto lontano là, c'è un fiume, tu vai a questo fiume, beve dell'acqua, tu chiedi al fiume e lui ti dice esattamente qual è il tuo masal. O sa che tipo di lavoro deve fare, dove deve vivere, che tipo di moglie deve prendere. Lui ti dice tutto, questa è la tua moglie, questo è il tuo lavoro, questo è il tuo fiume, vai, ti apre il masal. Sì? Parentesi, io ho fatto questo mondo, è un mondo di bugie, la gente ho visto un video di YouTube questa settimana di un rabbino, si chiama Elia Nuca, io ci tengo molto. E mentre che stavo guardando il video di Ianuco, a volte ci vengono pubblicità. Mi viene un pop-up di un pubblicità. Vuoi sapere dove è il posto più bene per te per vivere? 90% della gente vive nel posto sbagliato per avere successo. Metti il tuo nome, metti il tuo qui e noi ti diranno qual è il posto meglio del mondo per te per vivere. Sì. Quanto la gente, poveracci, quando uno non ha la verità, ci sta cercando la verità, tu pensi che YouTube ti sa dire dove è il posto giusto di vivere, che sa lui. Però va bene, ti fa solo capire che quando la gente a volte sono disperato, quando uno cerca, la scuola poveraccia era disperata. Quindi l'hanno detto, vedi, vai là al fiume, là. No. Quello va al fiume, là. Mentre che cammina nel fiume, vede un grande leone così. Wow. E detto, basta, questo leone mi va a mangiare. E non dice dove vai? Dice io vado al fiume a cercare il mio Masan. Ah, che vuoi dire? Sì, c'è un fiume che ti dà risposta su tutte le domande. Ah, che buone, tu sai che fammi un favore. Io già 4 mesi, io sono un leone, io di solito mangio, vero? Già 4 mesi non riesco a mangiare bene, ho male di pancia. Vai al fiume, quando ritorni, dimmi che lui ti dice, qual è la soluzione per la mia problema della pancia? Ah, vabbè. E quello ha detto, vedi. Così poco Masal, anche il leone non mi vuole mangiare, così ha detto. Vedi, quanto, così sono maledetto, che anche il leone non mi vuole mangiare, che il leone ti parla invece di mangiare. No? Lui continua a camminare a questo fiume, arriva un albero di mele, si mette là per sedere, mentre che lui si siede, e l'albero inizia a parlare con lui. Dice, che stai facendo? Dice, io vado al fiume, che vai a cercare al fiume? Ma vado a cercare al mio Masal. Dice, ah, fammi favore. Io antigamente facevo ogni anno 300 mele. Da poco inizio a fare solo 2 mele. Chiede a questo fiume che fare che mi ritorno a 300 mele. Non voglio dare solo 2 mele. Sono pronto un albero di mele che dà solo 2 mele. Va bene. Quello continua a camminare. Vede una piccola casetta. Ah, casetta, forse c'è qualcosa. Entra là. Vede una donna bella così, con 2 catene. La dice, che stai facendo qui? Dice, sì, io sono la figlia del re, mi hanno rapiti, io sono qui e io aspetto che mi vengano a salvare. Dice, però tu che stai facendo qui? Tu non sai che questa zona è una zona pericolosa, piena di terroristi. Non mi frega, io sono maledetto comunque. Io vado al fiume, vado a chiedere che fare per sistemare le cose. Ah, tu vai al fiume? Chiedi al fiume che fare, io sono qui già un anno, qui sto aspettando che qualcuno mi libera. Lui arriva al fiume. Beve dell'acqua e dice: Fiume, io mi chiamo così così. Qual è il mio Masal? Che devo fare? E il fiume non lo risponde. Ha detto: Vedi quanto sono maledetto, ma anche il fiume mi risponde. Ha detto: Fai, va bene, se almeno chiedo la domanda della donna, forse lui mi risponde: Per fiume, nel cammino ho incontrato questa signora. Ah, ha detto il fiume: Il Masal è molto semplice. Lei, a dietro del muro, ci sta la chiave delle catene. Se lei prende le chiavi a dietro del muro e apre le catene, lei sarà libera. Ah, fiume, tu parli, era contento. Mi puoi dire anche qual è la soluzione mia? Fiume zitto. Va bene, un'altra domanda. C'era l'albero delle mele. Ah, l'albero delle mele. Sotto in la terra c'è un tesoro e le sue radici toccano il tesoro. Se tu togli il tesoro delle radici, le radici possono bere e questo albero darà mele. Ah, contento che questo fiume si va bene, fiume, però io che devo fare? Fiume non lo spiega, no? E va bene, Leone che? Ho detto, Leone, via Leone. Se lui trova un uomo stupido e lo mangio, tutto sarà sistemato. Va bene, io che devo fare? Ah, lui ha capito, poveraccio, ho detto, io sono maledetto, manca il fiume mi risponde. Ho detto, almeno vado a salvare gli altri. Ritorna a questa casa di questa signora, prende la chiave, apra. Dice, wow, mi hai salvato. Sai che? Grazie che mi hai salvato. Tu sei un uomo così gentile. Ti vuoi sposare con me? E tu, io sono maledetta. Lascia stare, io ti sposo con te. Hai bisogno di uno come me. Va all'albero delle mele. Schiava, schiava, fa uscire il tesoro perché le tesoro hanno disturbato le radici. Ha detto all'albero delle mele, wow, mi hai salvato. Sai che? Prende il tesoro per te. A me non mi serve. Io ho basta che posso fare mele. Io sono uno maledetto, lascia fare che faccio io con il tesoro. No. Arriva Leone, E Leone dice: no, che si deve fare? Allora ho contato a Leone, io sono andato, la figlia mi vuole sposare, però io sono maledetto. Quello... E io che devo, l'uomo più... Non c'è uomo più stupido da te, potevi prendere la donna, potevi prendere il tesoro, e l'ha mangiato. I maestri, a questo a volte siamo noi questi. A volte noi pensiamo, abbiamo i nostri problemi e uno cerca e dice: ah, io non ce l'ho il masale, non c'è qui e non c'è là. E c'è tutto. La donna, qual è la donna? La donna, dicono i maestri, è la Vergine. La Vergine è il mese di Elul. Nel mese di Elul ti vuole sposare, Kadosh Baruch vuole essere con te. Kadosh Baruch dice: io sto qui, io ci sposiamo insieme, non vuoi. Dopo il tesoro, qual è il tesoro vero? Dice: maestri, il tesoro vero è la Torah, non c'è un tesoro più grande della Torah. Dice: maestri, uno deve studiare la Torah, chiederla come soldi. E la Torah ti vuole dare tutto, però dice: no, io non posso, non sono capace. E Leone che rappresenta? Leone rappresenta il sgrido di Rosh Hashanah. Dire: maestri, Arie mi Ishag, Arie fa l'acronimo, sì, Arie, che vuol dire Leone, fa l'acronimo, Elul, Rosh Hashanah e Yom Kippur. L'altro parole, tzadikim, invece di andare a cercare il mazal, di andare a cercare, di andare a fare, e ognuno con le sue cose, la Torah ci dà tutto. Adesso abbiamo il mese che possiamo fare tutto. Però sapete qual è il problema più grande a volte di noi? Noi ogni cosa che vogliamo, vogliamo che vogliamo farlo. Per esempio, diamo un esempio. Uno va a pregare la mattina. Ah, devo pregare perché dopo deve andare a lavoro. No. Arriva al lavoro. Ah, devo lavorare per andare a arrivare al pranzo per mangiare. No. Arriva al pranzo. No, devo mangiare veloce perché dopo devo ritornare al lavoro. Va bene. Ah, adesso lavoro veloce così arrivo a sera a casa, posso rilassare. Ah, adesso sono a casa, devo andare a dormire. Ah, adesso devo dormire veloce perché domani mi devo svegliare. Se ogni cosa, invece di goderla, invece di farla bene, stiamo già pensando sempre: ah, qual è il prossimo? Se tu preghi, che ti frega dopo che succede? Adesso ti concentri a pregare. Tu lavori, lavori, dopo vediamo quando arriva il pranzo, vedremo che succede. Se viviamo in una fretta, una cosa così di: ah, dobbiamo fare il prossimo, non riusciamo a fare le cose che facciamo come dobbiamo fare. E questo è quello che noi dobbiamo sapere adesso, non pensare di domani. Adesso è lui, sono giorni tzadikim, non ci sono giorni più sacri di questo. Sapete, un capitolo di Tehillim, il Ben Ishchai dice, sentite questo, il Ben Ishchai dice che una ora è nel mese di Elul è come un mese dell'anno. Ossia, se tu un'ora studi a Tehillim, è come che hai fatto un mese Tehillim. Se tu un'ora fai teshuva, è come tu un mese hai fatto teshuva. E poi questo tzaddikim, non pensare che non abbiamo mazal, non possiamo essere come questo stupido, che tutto tu a Kadosh Baruch Hu lo dice: vieni, vai. E poi questo tzaddikim, andiamo a uscire dalla guerra, questa guerra contro l'Yetzer HaRa, Hashem, la vinceremo perché noi, con l'aiuto di Hashem, però dobbiamo uscire, dobbiamo cambiare, dobbiamo fare. E questo tzaddikim è la mitzvah, Bezrat Hashem, che possiamo arrivare pronto a Rosh Hashanah. Tifre shana vechilelotea, basta, avere queste maledizioni. Vogliamo una benedizione. Tachel shana o birchotea, bezrat Hashem, Shabbat shalom.